Ciao e bentornato nella Radio Pavone, questo è Francesco Pavone che ti parla, il tuo host, e questo è l'episodio numero 61 della Radio Pavone, quindi bentornato. Oggi parliamo di un macronutriente molto importante per stare in salute, ma nello specifico parleremo di un piccolo sottogruppo di questo macronutriente. Parliamo dei grassi. I grassi hanno tante volte una brutta reputazione, in altri ambienti, come quello dell'ambiente chetogenico, invece ha una grande reputazione, però tante persone pensano che mangiare tanti grassi saturi sia veramente, veramente nocivo per la tua salute, che bisogna assolutamente ridurre il consumo di carni grasse, il consumo di uova. Io stesso sono nato con l'idea che non bisognava mangiare più di 6 uova a settimana, come se ci fosse appunto un, diciamo, alto rischio. Mi sono sempre chiesto, ma cosa succede se ne mangio 7, se ne mangio 8? Si alzerà così tanto il colesterolo? E diciamo che nel mio caso specifico, avendo mia madre il colesterolo alto, e all'epoca non sapevo che non tutti i tipi di colesterolo sono nocivi per la salute, avevo un sacco di terrore all'idea che, beh, nonostante fossi un nuotatore professionista, il mio colesterolo totale fosse elevato. Poi anni dopo ho scoperto che non è il colesterolo totale ad essere un problema, ma è più l'LDL o le low density lipoprotein, che sono le molecole che trasportano di fatto il colesterolo, e nello specifico le LDL sono quelle a bassa densità di colesterolo. Quindi semplicemente uno, non tutti i tipi di colesterolo sono un problema per il corpo umano, però cercheremo di capire in dettaglio in questo show come mai il grasso è un componente essenziale di una buona salute, e cercheremo di capire quanti grassi saturi dobbiamo cercare di mangiare per evitare di avere appunto problemi come lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Cercheremo di capire un po' di più i vari tipi di grasso e su quali fonti invece ci dobbiamo concentrare. Quindi partiamo. Ok, partiamo. Ma quindi, che cavolo è il grasso? Beh, il grasso è il macronutriente a più alta densità calorica. Mi hai sentito parlare a volte che i grassi hanno 9 calorie per grammo e invece i carboidrati e proteine hanno 4 calorie per grammo. Ecco perché se compariamo 100 calorie da una fonte esclusivamente grassa come quella del burro e 100 calorie da fonti esclusivamente proteiche come la pasta bianca scondita e senza olio e il petto di pollo ai ferri, beh, il grasso di fatto ha un volume minore proprio perché, avendo più calorie per grammo, diciamo, occupa meno spazio. Ed ecco perché quando tu aumenti i grassi nella tua dieta, di fatto potresti sì sentirti sazio, ma se metti un tetto alle calorie, ok? Quindi abbassi tanto i carboidrati, abbassi tanto le proteine e tieni elevati i grassi, beh, ti renderai conto che sulla tua tavola non c'è tanto cibo, ok? Perché proprio il grasso è molto calorico e non occupa tanto spazio. Se ci pensi, 2 cucchiai d'olio equivalgono ad una brioche, letteralmente, sono 240 calorie e una brioche vuota di solito sono 200-220 calorie. È assurdo, no? Perché se tu mangi un piatto di pasta al pomodoro, aggiungere 2 cucchiai d'olio non cambia tanto, cioè quasi a volte non te ne accorgi, ok? Ma di fatto nel lungo periodo questi grammi di grasso che aggiungi ai tuoi piatti possono veramente mascherare l'introito calorico che mangi alla fine della giornata. E i grassi nel corpo umano esistono sotto forma di acidi grassi liberi, esistono sotto forma di trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi e lipoproteine. Ci sono poi altri tipi di grasso, però questi sono quelli più importanti. E il grasso gioca veramente, ragazzi, tanti ruoli nel corpo umano e ha veramente un ruolo essenziale. Infatti ci sono proprio alcuni grassi che sono definiti essenziali e ogni cellula ha una membrana e un nucleo, come sai, e tutte le membrane di tutte le cellule del nostro corpo sono costituite proprio da fosfolipidi, che sono grassi. Quindi il grasso è presente un po' in tutto il corpo umano. Il grasso poi gioca un ruolo essenziale nel trasporto di alcune vitamine solubili nel grasso, nel mantenimento e nell'integrità del cervello e del sistema nervoso e nella sintesi di alcuni ormoni, nello specifico quelli steroidei come il testosterone. Quindi, hey, se sei qua per crescere un po' i tuoi muscoli e hai sentito parlare di quanto è importante il testosterone, beh, i grassi hanno un ruolo essenziale nella produzione di questo ormone. Quindi, molto importante assicurarsi di mangiarne abbastanza e da fonti sane, e minimamente processate. E te le elencherò in questo show, quindi stai con me. Inoltre, il grasso durante alcuni tipi di attività rappresenta una fonte di carburante, quindi, come abbiamo detto, a 9 calorie per grammo. Quindi, quando parliamo di metabolismo del grasso, ci riferiamo a un tipo di attività aerobica prolungata. Quindi il grasso, diciamo che c'è sempre una compartecipazione di metabolismo lipidico e glucidico, quindi sia che tu faccia un'attività veramente ad altissima intensità, tipo sprintare per andare a prendere il treno, o che tu faccia un'attività più prolungata come giocare per 2 ore a beach volley durante l'estate, beh, avrai sempre, brucerai sempre un po' di zuccheri e un po' di grassi. Però lo sprint, ok, specialmente se è della durata di 1-2 minuti, come per esempio un 200 metri farfalla, un 100 metri farfalla, un 400 metri misti a nuoto, beh, brucerai più zuccheri che grassi. Però brucerai anche un po' di grassi. Non c'è questa divisione, come tante volte viene spiegata da alcune persone, dove lo sprint brucia esclusivamente zuccheri, quindi esercizi ad alta intensità o circuiti ad alta intensità bruciano esclusivamente zuccheri, e invece il tipico cardio lungo brucia prevalentemente grassi, no? Di fatto c'è sempre un po' la compartecipazione di tutte e due, quindi il cardio ad alta intensità o l'attività ad alta intensità, tipo gli allenamenti contro resistenze, bruciano prevalentemente zuccheri con un po' di grassi, e più aumenta la durata, più dovremo abbassare l'intensità, non saremo in grado sempre di mantenere la stessa intensità che teniamo durante uno sprint, anche durante la corsetta di 3 ore, no? A un certo punto ci troveremo a dover abbassare la nostra intensità e solitamente questo vede un aumento del metabolismo dei grassi e una riduzione del metabolismo degli zuccheri, ok? Quindi assolutamente non scontato che utilizzeremo, se abbiamo una buona flessibilità metabolica, useremo prettamente gli zuccheri per la nostra attività e utilizzeremo quando andremo a mangiare dopo i nostri allenamenti, stoccheremo i nutrienti nel muscolo e nel fegato e utilizzeremo i grassi per fomentare questo processo. Questo vuol dire avere, quando senti parlare di avere una buona flessibilità metabolica, ci si riferisce a questo. Ti faccio indovinare un maschio medio. E ti faccio indovinare qu a quante calorie corrispondono le sue riserve di grasso, ok? Prova a tirare a indovinare in termini proprio di calorie. Beh, sono 130.000 calorie. Ok, proviamo a dividere 130.000 per un consumo calorico circa di 2.000 calorie al giorno e vediamo quanto durerebbe una persona esclusivamente ma senza mangiare, quindi a digiuno proprio, immaginiamo la persona spersa su un'isola deserta, mi piace troppo questo esempio evoluzionistico, apocalittico oserei dire, e scopriremo che quella persona può sopravvivere per 65 giorni senza cibo, ok? E questo soltanto senza considerare l'ammontare di, cioè se quella persona iniziasse a bruciare tutte le riserve di glicogeno muscolare ed epatico e tutti i suoi muscoli. Quindi probabilmente quando senti parlare del fatto che si può sopravvivere fino a 3 mesi senza cibo, ma con l'acqua, beh, c'è della verità. Non ti nego che secondo me potremmo arrivare a durare anche di più, ok? Dammi l'acqua, dammi un posto dove non sono necessariamente tipo super mega stressato, anche perché già di per sé questa cosa è molto stressante, quindi c'è da considerare che non sarà proprio così perché anche se devi bruciare 2000 calorie per rimanere in vita, possibilmente iniziando a mangiare 0 calorie per diversi giorni e settimane, il tuo consumo calorico si abbasserà drasticamente, quindi non è che continuerai a bruciare calorie come una fornace, anzi di fatto ti sentirai così letargico a un certo punto che verrà difficile anche alzarsi per andare a bere un bicchiere d'acqua, no? Quindi sono condizioni così estreme che chiaramente non vengono studiate nel campo medico. Che altro devi sapere sul grasso? Beh, non ci so, cioè, abbiamo diversi tipi di grasso, abbiamo il tessuto adiposo bianco, che è la nostra riserva di energia maggiore nel corpo, ed è anche un potente organo endocrino. Quando, diciamo, i livelli di grasso corporeo sono troppo alti o troppo bassi, alcuni dei nostri ormoni, la produzione di alcuni dei nostri ormoni, specialmente la leptina, vengono sregolati e questo può portare a un aumento dell'infiammazione, a un aumento della resistenza insulinica, a un pessimo controllo degli zuccheri e a ormoni sessuali sregolati, nello specifico troppo bassi. E poi abbiamo il tessuto adiposo brown, quindi marrone, che è ricco di mitocondri e di capillari. Molto di più del tessuto adiposo bianco, e uno dei suoi ruoli più importanti è proprio quello di produrre calore. Ed ecco perché circa il 5% della massa corporea di un neonato è fatto da questo tipo di grasso, proprio perché producono tanto calore. E poi abbiamo il grasso beige, e ci sono anche altri tipi di grassi che sono stati scoperti relativamente da poco. Il tessuto adiposo si trova un po' in tutto il corpo, come abbiamo detto prima, è il costituente delle membrane cellulari, viene trovato sotto la pelle come grasso sottocutaneo, si trova anche all'interno di certi organi e tra gli organi, questo viene chiamato grasso viscerale, che è importante tenere sotto controllo, è importante da tenere sotto controllo, scusami, proprio perché ha un'incidenza sul rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. Si trova nel midollo, si trova nel seno nella donna, e si trova in organi interni come il fegato, i reni e il cuore. Stocchiamo grasso tutti in maniera un po' diversa. Il sottoscritto stocca tanto grasso nella parte inferiore del corpo, ok? E devo dire che il mio stoccaggio di grasso è cambiato nel corso degli anni. Quindi se pensi che sei a livello genetico predisposto a stoccare grasso in una determinata area corporea, beh, sappi che è così un po' per tutti, no? Cioè l'uomo che rimane super magro, o comunque anche la donna che rimane super magra nella parte degli arti, quindi arti superiori, arti inferiori, e stocca prevalentemente nel basso addome. E poi invece ci sono altri tipi di corpo che stoccano prevalentemente grasso nella parte inferiore del corpo e rimangono molto molto magri nell'addome. Io posso ingrassare, ok? Posso mettere su diversi chili anche in poco tempo, ma l'addome rimane prettamente magro. E stocco prettamente nei glutei e nei quadricipiti e nei femorali. Ma negli anni questo è cambiato tanto. Quindi mettere muscoli, perché questo voglio che tu lo sappia, perché all'inizio della mia carriera in palestra, siccome avevo le gambe abbastanza grosse, evitavo di allenarle così regolarmente, così intensamente, come la parte alta del corpo. E questo è un errore perché il grasso non è così tanto capillarizzato, non ha così tanto afflusso di sangue come i muscoli. Quindi non allenare le gambe non fa altro che tardare lo sviluppo muscolare in quest'area, che non fa che, diciamo, sicuramente non migliora l'afflusso di sangue e l'apporto di nutrienti e la rimozione di sottoprodotti del metabolismo e il ritorno venoso dagli arti inferiori al resto del corpo, al cuore. Quindi non allenare le gambe, nonostante, ed è questa la sfida di tante persone, no? Perché vedono che hanno le gambe grosse e allora si concentrano solo su allenare le gambe tramite cardio, che non fa altro che peggiorare la situazione, tra parentesi, e si sfondano nella parte alta del corpo. Sebbene sia una cosa positiva cercare di portare su una parte che è sottosviluppata e allenare un po' di meno una parte che è sopra sviluppata, è da capire se ci sono dei muscoli nella parte sottosviluppata o se c'è soltanto, se ci sono pochi muscoli anche lì, con un grande accumulo di massa grassa, ok? Perché in quel caso allenare le gambe è necessario per ridurre la dimensione delle gambe. Dirai, ma non capisco, Francesco, se sono già grosse, perché allenarle di più? Beh, come ti ho detto prima, per migliorare il ritorno venoso, per ridurre la ritenzione idrica e perché di fatto non puoi diminuire la dimensione di un distretto corporeo, però se quel distretto corporeo lì è ben allenato e ci sono muscoli che funzionano bene e il tuo ritorno venoso funziona bene e c'è una buona irrorazione di sangue e c'è un buon apporto di nutrienti a quell'area, quando di fatto andrai ad abbassare la tua massa grassa con un deficit calorico, vedrai quell'area, nello specifico le gambe in questo caso qua, con linee nuove, con una definizione nuova e di fatto potrebbe diventare una delle tue parti corporee preferite. Quindi sicuramente ci vuole cautela perché passerai e ci vuole però anche ci vuole cautela perché passerai attraverso momenti in cui ti vedrai le gambe gonfie, però questi sono necessari per poi vedere le gambe meno gonfie in futuro. Lo so, è un processo complesso, non è complicato, è complesso perché ci sono tante variabili in gioco ed è complesso anche perché c'è una grande variabile che separa tante persone da vedersi le gambe come vorrebbero vedersele, che è il tempo e la pazienza. Troppe persone impazziscono quando le gambe si gonfiano, ok? Però ricordati che se niente cambia, niente cambierà. E questa è una delle cose che vedo più spesso, un errore che vedo fare a tante persone, soprattutto tante donne che vogliono ridurre la dimensione delle loro gambe, però l'unica cosa che fanno è un'attività di tipo aerobica, perché pensano che con tanti pesi queste gambe scoppieranno e diventeranno tipo quelle di Seedorf. Non succederà. Io mi sto allenando per far diventare le mie gambe più grosse possibile e vorrei vederle crescere. Sto mangiando 3500 calorie ogni giorno e fidati quando dico che la dimensione il diametro delle mie gambe è sempre 65 cm, 65 e mezzo da diverse settimane. Ok, non sto cercando di farle tipo, non è il mio super mega focus principale, ok? Perché ho già, come ho detto prima, le gambe abbastanza sviluppate. Ma adesso che sono in surplus e che alleno le gambe comunque forte una volta ogni 6 giorni circa, e sono un uomo, quindi se sei una donna ho sicuramente più testosterone di te, sono un personal trainer. Quindi diciamo il fitness e l'allenamento sono una delle mie aree di focus nella vita. Vorrei che ci fosse questo problema di avere muscoli troppo grossi, ma da natural, ragazza mia. Non ti preoccupare, se pensi di avere le gambe di un calciatore, la possibilità molto 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 probabile è che quella dimensione lì è data da due cose, troppa massa grassa e troppi pochi muscoli. E allenarti per aumentare la tua massa muscolare, certamente non ti metterai a fare polpacci 6 volte a settimana o quadricipiti 6 volte a settimana, ma con un buon programma di allenamento allineato alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, quindi in questo specifico, dandoti il giusto volume allenante per far circolare bene il sangue nei muscoli, tenere l'infiammazione sotto controllo, sviluppare i muscoli carenti nella parte inferiore del corpo che tutti hanno, per me sono i femorali, ho buoni glutei, buoni quadricipiti, buoni polpacci, i femorali possono crescere un pochettino di più, quindi avrò un volume leggermente più predominante sui femorali, ma non è che non allenerò i quadricipiti, i glutei e i polpacci, perché sono un bodybuilder e quando salgo sul palco voglio avere tutto il corpo sviluppato. Tutto il corpo sviluppato e armonico e equilibrato, bilanciato. Quindi fidati che non allenare le gambe non ti farà stare meglio. Così come sfondarti eccessivamente le gambe non ti farà stare meglio, ok? Un allenamento allineato alle tue esigenze che ti permetta di progredire e che migliori la composizione corporea ti aiuterà. Ok? Così come avere una buona nutrizione, avere bassi livelli di stress, avere un'ottima idratazione, avere un buon equilibrio di elettroliti, avere una buona micronutrizione, quindi non soltanto una buona nutrizione dal punto di vista dei calorie e macronutrienti, ma anche dal punto di vista dei micronutrienti, delle vitamine, dei minerali, è molto molto importante. Però, al di là di questo, dove stoccherai grasso dipende un sacco dalla tua genetica. Quindi una cosa che puoi cambiare è quanti muscoli hai e dove, ma una cosa che non puoi cambiare è nel processo di mettere muscoli dove stoccherai grasso. Ricordati che per mettere muscoli è necessario guadagnare un pochettino di grasso, non è un qualcosa da cercare di evitare, ma un qualcosa da cercare di minimizzare. Ok? Non ti consiglierei mai di mangiare il più possibile e di fregartene di quanto ingrassi a costo di vedere il peso salire, come se fosse l'unica strada possibile, perché tantissime persone, tantissimi ragazzi e ragazze riescono a mettere muscoli al massimo della velocità possibile per loro, anche ingrassando veramente, veramente poco, ok? Quindi, uno, non mettere il peso davanti a tutto. Il peso è un indicatore importante, ma non è l'unico. Mixa anche le visuali, le circonferenze corporee. Qua l'aiuto di un coach è veramente utile perché tante volte hai un aumento muscolare pazzesco, magari in un mese o due, e altre volte nello stesso mese io vedo un ragazzo e dico: "Ehi, abbassiamo le calorie, dove stai andando? Stai mangiando veramente troppo." Ci sono dei ragazzi che pensano che per mettere muscoli devono mangiare il più possibile subito, no? Tipo modalità all-in. Non è così. Tantissime persone, specialmente se sei poco attivo, e hai una storia di... non hai una storia di grande attività, cioè sei tendenzialmente una persona abbastanza sedentaria, abbastanza stressata, dormi poco se non veramente veramente sufficiente, riescono a mettere muscoli anche solo con 200-300 calorie di surplus sopra il loro mantenimento. E questo è un errore che vedo fare spessissimo, cioè mangiare il più possibile durante il surplus e mangiare il meno possibile durante il deficit. Così fondamentalmente la loro infiammazione è sempre elevata e la salute non è ottimizzata. E quando non sei in salute, inizia una serie di reazioni a catena che sfociano nel peggior risultato possibile, fondamentalmente, perché come qua lo dico e qua lo ripeterò sempre, per ottimizzare la tua trasformazione devi prima essere in ottima salute. Quindi, ritornando ai nostri grassi saturi, beh, non sono né completamente innocui né completamente negativi. Diciamo che quando guardiamo la struttura dei grassi, ok, sono tendenzialmente, immaginati tanti pallini uniti tra di loro e ogni pallino è un carbonio. Il carbonio ha quattro legami, no, non entriamo nei mega dettagli della biochimica, però immaginati che ogni atomo di carbonio possa legarsi da quattro lati, quindi immaginate questa pallina con quattro legami, abbiamo questa lunga catena di carboni. Ok, di carbonio. Questi atomi di carbonio sono tutti legati tra di loro e si legano a atomi di idrogeno e da un lato hanno una catena che finisce con un OH, che è il gruppo carbossilico. Quindi, fondamentalmente, avrai sentito parlare del fatto che i grassi possono essere saturi o insaturi e la saturazione è un processo di aggiungere un idrogeno alla catena di idrocarburi fino al punto in cui tutti i legami possibili sono riempiti da atomi di idrogeno, ok? Quindi un grasso ha raggiunto la saturazione quando tutti i legami possibili sono stati riempiti. E chiaramente un grasso insaturo avrà un legame libero e se è grasso monoinsaturo, se è poliinsaturo ci saranno più legami liberi, ok? E quando ci sono dei legami liberi, fondamentalmente si crea un doppio legame e da qui il nome di omega 3. Sul terzo carbonio della catena ci sarà un doppio legame, ok? Mentre invece gli omega 6 saranno sul carbonio numero 6. Ok? Molto molto semplice. E diciamo che sono riconoscibili anche proprio dalla loro forma perché i grassi saturi sono di solito più solidi a temperatura ambiente. Quindi quando prendi il burro vedi subito che è un grasso saturo, quando prendi l'olio di oliva vedi subito che è un grasso insaturo. E quindi meno saturato è un grasso, più sarà liquido Meno saturato è un grasso, più sarà liquido a livello di consistenza, ok? Più saturato, più sarà solido, come il burro. Quindi se stai mangiando una dieta bilanciata, integrale, prevalentemente costituita da grassi e da cibo minimamente processato, e non stai mangiando un eccesso estremo di calorie, probabilmente non ti devi preoccupare del tuo ammontare di grassi saturi. Grassi saturi, se ti stai chiedendo da dove vengono nella tua dieta, vengono da cose come tagli di carne più grassi, uova, latticini ad alto contenuto di grassi, tipo il latte integrale, sì, il latte intero, il cocco, il cioccolato, il burro. Ma anche cose come i cookies o appunto i biscotti, le merendine e tutti i prodotti da forno confezionati. La motivazione per cui i grassi saturi hanno una pessima reputazione è prevalentemente che i cibi ricchi di grassi saturi hanno anche un sacco di colesterolo. E se la gente pensa che se mangiamo tanto colesterolo, questo aumenterà i livelli di LDL nel sangue e di colesterolo totale nel sangue, che questo aumento di colesterolo verrà depositato nelle arterie e che questo deposito di colesterolo nelle arterie ci porterà alla formazione di placche e la formazione di, e all'aumento di rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. Però abbiamo imparato che il fegato produce tutto il colesterolo di cui abbiamo bisogno. Inoltre il fegato gestisce accuratamente il livello di colesterolo che assumiamo, che assorbiamo tramite la nostra dieta e quanto il fegato ne deve produrre in base a quanto ne mangiamo. Ecco perché ridurre estremamente il colesterolo nella tua dieta non farà altro che segnalare al fegato che lui stesso ha bisogno di produrre più colesterolo. Ok? E se ci ricordiamo che abbiamo bisogno del colesterolo per importanti funzioni nel nostro corpo, quindi immaginati tipo la produzione di bile, la sintesi di nuove membrane cellulari e la formazione e la sintesi di vitamine importanti come la vitamina D, beh, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di mangiare colesterolo dalla nostra dieta. Pensa che ero quasi tentato di fare, se non fosse una pratica un pochettino irresponsabile, e non mi piace essere irresponsabile con la mia salute, ero lì tentato di, in base a una conversazione che stavo avendo con una persona a riguardo di quante uova mangiare ogni settimana, ero quasi tentato di sostituire le mie fonti proteiche esclusivamente con uova per un mese, fare le analisi del sangue prima e dopo l'esperimento per dimostrarti che puoi mangiare anche soltanto fonti molto ricche di colesterolo e non vedere che il tuo LDL cambia nel sangue. Però non mi piace veramente essere un po' irresponsabile con la mia salute, quindi lascia a te questo esperimento se ti va di farlo. Quindi quello che sappiamo è che viene da una meta-analisi e questa meta-analisi, appunto, è un paragone degli studi, è un'analisi letteralmente degli studi esistenti sull'argomento, che non possiamo predire un effetto nocivo di un cibo sulla nostra salute solo in base al suo contenuto di colesterolo. Abbiamo poi imparato da questa meta-analisi che diversi grassi saturi hanno diversi impatti sulla tua salute, come l'acido stearico presente nel manzo e nel cacao, che ha effetti benefici sulla nostra salute. E poi scopriamo che non è tanto il grasso saturo in sé a creare un problema, ma che è la fonte di cibo che contiene quel grasso saturo ad essere maggiormente un problema e che cibi alti in grassi saturi, specialmente se severamente processati come i biscotti e le merendine, hanno altri elementi al loro interno, vedi nella fattispecie tanto zucchero, tanto sodio e appunto tanti grassi saturi. Beh, questi cibi sono quelli che incidono fortemente sull'impatto del cibo nel rischio di sviluppo di malattie cardiovascolari. Scusa, questa te l'ho messa veramente male. Quindi fondamentalmente non sono i grassi saturi in sé ad essere un problema, a costituire un problema, ma più quando i grassi saturi sono contenuti in fonti di cibo severamente processate. Quindi mi allaccio a questa cosa per raccontarti quando gli americani hanno iniziato a fare un pochettino di fat fobia, e si parlava del 1980, 1990, e diventa il grasso il nemico pubblico numero uno. Quindi in paesi come gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e l'Australia, fondamentalmente hanno iniziato a demonizzare un pochettino il burro, il bacon, le uova, e hanno iniziato a rimpiazzare queste fonti di grasso con sostituti a basso contenuto di grasso. E io te lo dico solitamente quando trovi su uno scaffale nel frigo o nel reparto al supermercato, se trovi un cibo che dice a basso contenuto di grassi o a basso contenuto di zuccheri, solitamente sono cibi severamente processati che contengono di fatto fonti grasse che non sono poi così salutari per te. E hanno iniziato fondamentalmente a sostituirli con alimenti a basso contenuto di grasso. Il fatto è che la percentuale di obesità negli Stati Uniti in quel periodo non ha fatto altro che decollare. E poi se ti faccio un anticipo di quello che è stato lo sviluppo di questa situazione, è che gli scienziati hanno iniziato a pensare che non era il grasso ad essere un problema, ma lo zucchero. E quindi si è iniziato a demonizzare lo zucchero, no? Come se ci fosse un macronutriente ad essere un problema. E mi fa veramente sorridere come non si guardino a cose come lo stile di vita, o no, non così tanto, no? Ci si focalizza spesso su quello che mangiamo, ok? Come se ci deve essere il demonio in quello che mangiamo, ma non su cose come la salute della tua massa magra, l'impatto del sonno, l'impatto dello stress, l'impatto dell'esposizione all'aria aperta, della serie. Basta farsi pippette sulla dieta, iniziamo a mangiare più verdura, più frutta, più proteine, più nutrienti, più grassi sani, più carboidrati a lento rilascio e minimamente processati. Allenati forte, allenati duramente, allenati regolarmente, allenati intelligentemente e sii costante. E dormi bene, bevi tanto, stai al sole ogni giorno, usa tecniche per abbassare il tuo stress, usa tecniche per veramente ottimizzare il tuo sonno, prendila seriamente, non è un gioco, il sonno non è un cazzo di gioco, non hai tutta la vita davanti per migliorare la tua salute. La realtà è che hai già vissuto un 20, 30, 40% della tua vita, ok? Quindi diciamo il tuo tempo su questo pianeta hai tempo limitato, non vivrai per sempre. Puoi decidere te se vivere al meglio della tua biologia o avere una pessima biologia e favorire cose come stare a letto fino a tardi, a guardare Netflix o a guardare TikTok. Butta giù quel Netflix, quel TikTok, guardalo per carità, anche qua, anche io lo guardo la sera, ma cerca di andare a letto alle 10, 10 e mezza, 10:40, 10:50, 11, non so che vita fai, che lavoro fai, ma vedrai che la tua salute ti ringrazierà, il tuo corpo ti ringrazierà, starai meglio e vorrai continuare a stare meglio. Una delle cose che più vado avanti nei miei 30 anni e più mi rendo conto dell'impatto del sonno sulla mia salute e sul mio recupero e sul mio corpo e sulla mia composizione corporea. Nel momento in cui in America si faceva la demonizzazione dei grassi, in altre nazioni come la Francia si consumavano abitualmente burro e formaggi e le persone non lamentavano, non c'era un'incidenza così forte sull'aumento dell'obesità. Gli scienziati in America hanno iniziato a chiamare questo fenomeno il paradosso francese. Di fatto non esistono paradossi in natura, perché il paradosso significa che non capiamo interamente che cosa sta succedendo. Beh, chiaramente non è il caso dell'universo, ok? Su questo ancora ci sono tante domande a cui non abbiamo avuto risposte. Sicuramente in quel sistema un paradosso esiste, però non esistono paradossi di questo tipo, tipo Ah, in Francia possono mangiare grasso e stanno bene, ma in America, nonostante non mangiamo tanto grasso, stiamo male. Di fatto ci sono così tante falle in questo ragionamento perché uno non puoi veramente determinare che il consumo di grasso sia abbassato a meno che tu non metta tutta la popolazione americana in una camera stretta a controllo. Solitamente questi dati vengono estrapolati da questionari, quindi si chiedono ai partecipanti domande sulla loro dieta, ma la gente mente su queste cose qua. Lo so, da nutrition coach e da personal trainer, quando chiedo a un mio cliente con cui ho iniziato a lavorare da poco, ehi, com'è la tua dieta? Solitamente la risposta è pollo insalata, mangio pollo insalata, al mattino mangio uno yogurt, alla sera mangio un'altra insalata col salmone e le patate. Quindi diciamo la persona mi riporta una lista di cibi che la persona pensa che io pensi siano salutari, ok? Però quando si va veramente nello specifico iniziano a mancare cose come le leccate, la scarpetta, l'assaggino, il pezzettino di formaggio, il gelato davanti alla TV e il pezzo di focaccia al lavoro. Quindi insomma c'è questa lista di cibi estremamente salutari, magari è una persona di 120 kg che non riesce a perdere un etto e dico, un po' di falla sicuramente c'è da qualche parte. Quindi, quello che stava succedendo in America negli anni 80 e 90 era che le persone che si stavano focalizzando su, diciamo, eliminare il più possibile i grassi dalla loro dieta, di fatto hanno soltanto sostituito i bassi grassi con cibi più processati. Le persone hanno iniziato a focalizzarsi su quanto fossero negativi i cibi grassi, piuttosto che concentrarsi su il mangiare più cibi nutrienti e di alta qualità. Le persone hanno iniziato a sentirsi meno soddisfatte dalla loro dieta, anche perché per via del fatto che i grassi hanno un grande impatto sulla tua sazietà. Provare per credere, se stai mangiando tipo meno di 50 grammi di grasso al giorno e sei per esempio 70-80 kg, prova ad alzarli a 70-80 grammi e scoprirai che ti sentirai molto più soddisfatto dalla tua dieta. Quindi le persone, siccome si sentivano meno soddisfatte dalla loro dieta, hanno iniziato a mangiare di più. E le persone hanno iniziato a mangiare più zuccheri e più sale per bilanciare il fatto che stavano mangiando meno grasso. E hanno iniziato a mangiare un sacco di conservanti, un sacco di coloranti, e un sacco di dolcificanti, quindi cose veramente processate a livello industriale. E le persone hanno iniziato a perdere di vista l'importanza di focalizzarsi sul contesto di una certa dieta. E hanno iniziato a over concentrarsi su un particolare nutriente. Quindi bisogna sempre ricordarsi che ci siamo evoluti da una serie di diete diverse. Ok, ci sono popolazioni veramente che a livello di geografia si sono evolute mangiando prettamente proteine e grassi, ok? E altre persone che si sono evolute mangiando prettamente proteine e carboidrati con pochi grassi, ok? Però dobbiamo sempre guardare alla dieta in un contesto, no? Le diete sono estremamente varie a seconda dell'area in cui vivi, a seconda della tua cultura, a seconda veramente delle persone con cui mangi, quali sono le tue tradizioni. E dobbiamo ricordarci che le variabili più impattanti sulla tua salute non sono soltanto a riguardo di quanto mangi di un particolare nutriente, ma per esempio sono a riguardo del tuo livello di stress, avere una massa grassa troppo elevata, avere un sonno sregolato e insufficiente di quantità, avere una pessima micronutrizione, avere una pessima sensibilità all'insulina, avere un'insufficiente massa magra e via dicendo. Quindi, per passare a una buona regola generale, quello che ti consiglio è di tenere i tuoi grassi saturi nella tua dieta più o meno al 10% delle tue calorie totali per ridurre il rischio di effetti negativi sulla tua salute. Se tu riesci a mangiare, se tu stai mangiando prettamente integrale, minimamente processato, fregatene di questo consiglio perché la realtà è che il tuo grasso saturo nella tua dieta non farà così male. Però è importante notare che il più grande problema non sono i grassi saturi, ma i grassi saturi trans, ok? Che sono direttamente correlati a un aumentato rischio di malattie cardiovascolari. Quindi grassi trans, facile, perché li trovi in tutto ciò che non esisterebbe in natura. Il cookies in natura non esisterebbe. Quindi vale la pena seguire uno dei consigli che ti ho già condiviso diverse volte in questo show, che è quello quando ti ricordi, se ti ricordi, abbiamo parlato della dieta flessibile, abbiamo parlato di come io consiglio a tutti i miei clienti e come io stesso mangio l'80% delle mie calorie da cibo integrale minimamente processato e il 20% restante da quello che diamine mi va. E in questo diamine rientrano cose come il biscottino alla sera, il che non mangio più da tempo, non me ne volere, non è che sono over, tipo super mega salutista, no, non sono salutista. Dal punto, cioè, come lo intendono tante persone che non mangio ketchup, no, perché fa male. No, semplicemente se mi compro un pacco di gocciole, la realtà è che mi va di finirle tutte. E quindi preferisco non comprarle e mangiare dolci più processati, eventualmente quando penso che ne valga la pena. E no, attualmente a 32 anni non penso che ne valga la pena di comprarmi le gocciole per avere il contentino a fine giornata. Mi va benissimo mangiare due quadratini di cioccolato alla fine della giornata. Fidati quando ti dico che ci vuole un periodo di transizione se pensi di essere dipendente da alcune merendine o alcuni biscotti, ma dopo un po' inizierai a sentirti meglio mangiando più cibo integrale minimamente processato perché ti fa stare meglio, ti riempie, ha un gusto migliore e devi dare tempo alle tue papille gustative di adattarsi. E inizierai ad essere, tra virgolette, meno dipendente dal cibo processato. Per questo ti consiglio anche di non, cioè, se al momento tipo dici cose come non riesco a finire un pasto senza mangiare un dolcino, perché non iniziare ad avere uno o due pasti al giorno dove non finisci con un dolce e mangi letteralmente come un adulto? Tieniti comunque un pasto dove mangi un po' di dolce, dove ti godi quel 20% di calorie da dove cacchio vuoi, però mangiale quando veramente ne hai bisogno, quando veramente hai bisogno di goderti quella coccolina. Tante persone, secondo me, lo fanno nel momento sbagliato della giornata, cioè tipo si svegliano e mangiano una brioche. E dico, ok, ti sei giocato il tuo 20% perché magari si mangiano una bella brioche o due brioche e mangiano 300-400 calorie di cibo proprio super processato e di grassi trans. E dico, adesso non so se tutta la giornata riuscirai a stare senza quel 20%. Magari sei quella persona che si mangia super salutare a pranzo, cena e snack e sei ok, però solitamente si verifica la situazione in cui la persona mangia la brioche alla sera e le gocciole, scusami, la brioche al mattino e le gocciole alla sera o il cioccolato alla sera. E dico, perché non iniziare la giornata da un cibo che ti dà nutrienti, energia e che ti fa stare bene, che è meno processato? E perché non ti investi quella carta del 20%, che se è una dieta da 2000 calorie si tratta di 400 calorie, dal tuo dolce preferito che ti godi magari davanti alla tua serie preferita alla sera insieme al tuo partner. Quindi, il tipo di grassi che fa più male, i grassi trans, sono trovati prevalentemente in cibo super processato e confezionato. E ricordati che i grassi trans dovrebbero essere indicati nel retro della confezione, quindi assicurati di guardare bene i valori nutrizionali di quello che mangi. E idealmente vuoi scegliere fonti di grasso che abbiano zero grassi trans, e così sei sul sicuro dal punto di vista della tua salute cardiovascolare. E se vuoi scoprire di più su chi sono io, Francesco Pavone, su come funziona il Team Pavone e il coaching online all'interno del Team Pavone, assicurati di andare sul sito web che troverai nella descrizione di questo show. Lì troverai anche alcuni risultati del lavoro con i miei clienti all'interno del Team Pavone, troverai delle guide e delle risorse gratuite, troverai il link a questo podcast e ai miei canali social media e troverai anche il modo di iscriverti alla newsletter. Iscrivendoti alla newsletter riceverai timestamp di ogni episodio e riuscirai a capire quando dico cosa in ogni show, che è una cosa che condivido solo con gli abbonati a questa newsletter. Quindi, hey! Questo è tutto per l'episodio numero 61, noi ci sentiamo settimana prossima da Coach Francesco. Ciao ciao!